l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Buonasera agli ascoltatori di Radio Incredibile, e questa sera sono con noi due autori di un libro che abbiamo appena presentato a San Benedetto del Tronto, e il titolo del libro è Vincere le delusioni, contromosse per superarle e non farsi avvelenare la vita. Abbiamo detto che è un saggio, però può essere visto anche come un manuale che dà assolutamente moltissimi spunti per riflettere e anche a tratti di autoanalisi. Presentiamo subito gli autori. Pascal Chapeau-Morelli.
Buongiorno.
E Eugenio Murrali.
Eccoci.
E dunque, questo libro parla della delusione. La delusione come un processo, non soltanto come un evento traumatico. E, Pascal, cosa vuoi mettere in evidenza del tuo libro?
Sicuramente la ricchezza dell'approccio, perché c'è sia l'analisi di ciò che è la delusione per avere una comprensione, una visione, una panoramica completa, sia degli spunti per capire se stessi, per capire quali sono le situazioni o le persone che ci potranno deludere e quindi individuarli prima di cadere in questa trappola, sia degli esercizi, delle specie di test, di piccoli esercizi, e ci sono anche i bellissimi racconti a ogni fine di capitolo che sono come delle novelle che ci fanno immergere in una situazione, una vera storia di vita che ci fa sognare anche.
E a proposito di questi racconti, Eugenio, tu che sei giornalista, so che li hai scritti tu, come sono stati concepiti?
Nascono dal confronto con Pascal. Io li ho scritti, ma nascono appunto da un confronto, e anche vogliono essere appunto la sintesi di quello a cui ci porta il percorso stesso del libro. Quindi ogni capitolo ha un racconto che è un po' la summa anche del capitolo stesso, ed è un modo per aiutare il lettore a diventare, come dice Roland Barthes, uno scrittore anche, cioè aiutare quindi a diventare scrittori, migliori scrittori di se stessi. Sì. Questa è l'idea che vogliamo.
Poi la narrazione è comunque sempre in qualche maniera terapeutica, anche già nella forma di diario, no? Possiamo dire.
Certo.
E quando voi scrivete che mettete in evidenza soprattutto che questa è una società che condanna un po' la tristezza, no? Che ci vuole tutti felici subito, anche immediatamente, e volevo sapere da entrambi, non so chi voglia rispondere, perché definite questa società una società della delusione, però ci mettete anche il punto di domanda.
Sì, è una società che certamente ci chiede moltissimo da un certo punto di vista, ci chiede sempre questo, quasi una richiesta di perfezione continua, no? Sfibrante, e quindi non ammette alcuni aspetti di noi, che sono aspetti più umani, che sono aspetti magari che hanno bisogno di più tempo, che hanno bisogno di più spazio per emergere, di sostegno, di appunto. E quindi in questo senso questo grido, questo richiamo alla perfezione totale certamente porta alla frustrazione facilmente, a essere delusi da se stessi. Bisogna uscire da questa idea, invece ritrovare i propri tempi, la lentezza di certi momenti, l'accettazione a volte anche di un fallimento, da cui però poi trovare nuove risorse per ripartire, trovare un nuovo equilibrio, una nuova spinta creativa di se stessi.
E Pascal, quando solo attraverso lo sguardo amorevole dell'altro noi misuriamo il nostro valore, siamo sicuramente sulla strada della dipendenza affettiva. Cosa puoi dirci a questo proposito?
Sì, la dipendenza affettiva consiste nell'avere bisogno del riscontro permanente da parte dell'altro per sentire o per pensare di avere un qualunque valore. Molte persone dubitano di se stessi. Questa società anche favorisce questo stato, perché siamo sempre in bilico tra l'insuccesso e il tentativo di successo, tra gli obiettivi da raggiungere o da mantenere addirittura, e quindi il livello richiesto è alto la posta in gioco è alta e favorisce la dipendenza affettiva, che comunque si stabilisce anche nell'infanzia, ovviamente nell'individuo, e poi si sviluppa in modo negativo, perché porta appunto la persona a non riuscire a essere così convinta delle sue capacità, del suo valore, ad avere una richiesta, un bisogno costante di riscontro da parte dell'altro, di amore che viene chiesto anche in modo molte volte quasi implorando, e squilibra il rapporto uomo-donna, in questo caso il rapporto sentimentale. La persona diventa più vulnerabile e quindi ovviamente più esposta alle delusioni.
Che poi, come dicevi durante la presentazione, comunque abbiamo tutti come sottofondo la necessità in qualche maniera di dipendere affettivamente, però c'è l'aspetto
patologico, sì, che può essere patologico. Sì, in effetti è normale che quando si intraprende una relazione con una persona si diventa un po' reciprocamente dipendenti affettivi, però c'è un limite a tutto ciò. L'importante è che rimanga l'individualità e anche l'autostima propria. Quando invece queste due cose vengono a mancare o a essere diminuite, è lì che può andare la dipendenza affettiva verso un versante più patologico.
E quindi anche il reiterare degli stessi tipi di rapporti, le stesse relazioni, la stessa tipologia di uomo o di donna.
Sì, si ripetono gli stessi errori, perché si ripetono gli stessi schemi.
Eugenio, i sociologi definiscono la nostra epoca screen age, l'età dello schermo, e i social network sono una grande vetrina dell'esposizione dell'ego. E quanto il favorire la condivisione, ma allo stesso tempo anche la stessa esposizione, possa essere favorente o meno nell'incorrere verso la delusione?
Qui il discorso è molto simile a quello anche della dipendenza affettiva, no? Cioè, se dipendiamo dallo sguardo degli altri, cioè noi guardiamo e siamo visti nei social network, su internet, se siamo così vittime di una dipendenza mi piacistica, mi viene da dire, allora veramente siamo a rischio, perché può essere un luogo in cui noi costruiamo delle relazioni, teniamo dei rapporti molto belli, a volte anche con degli amici lontani, per esempio, no? Questo è bellissimo, riuscire a essere un po' presente nella vita, per esempio, di tanti amici che sono all'estero, è una cosa che mi capita molto ed è molto bella questa cosa.
Che poi per arrivare anche dappertutto, anche per dire nella professione.
Certo, è molto utile, ecco, quando uno, per esempio, presenta un libro, anche, no? Per dire.
Come per esempio questa intervista, che poi sarà in podcast, ma esatto, girerà in Facebook. Quindi
ci sono aspetti bellissimi, appunto, dei social network e della rete, però c'è questo aspetto anche, diciamo, che tutti quanti, senza a volte preparazione, veniamo proiettati di fronte a una platea, ecco. E allora io mi chiedo, soprattutto questo lo chiedo, vale per tutti, ma in particolare la mia preoccupazione è per i più giovani a volte, no? Perché tu dici, non so, ecco, noi scriviamo un libro e siamo preoccupati del giudizio degli altri, gli attori recitano, sono preoccupati di un giudizio degli altri, però ci siamo arrivati attraverso un percorso, insomma, abbiamo anche una nostra struttura, possiamo accettare a volte di non piacere agli altri anche, no? Ce ne facciamo una ragione, ci dispiace magari, come a tutti, però possiamo farci una ragione, mentre magari i ragazzi così giovani, no? Possono
senza
essere
ancora una grossa struttura emotiva,
sono più esposti, e tant'è che è anche il tema del cyberbullismo in qualche modo, no? È cresciuto questo, purtroppo, questo fenomeno a causa dei social network, eccetera, insomma.
E quanto può essere forte anche la forza della parola anche a distanza, perché un commento negativo, una battuta mordace può comunque colpire quanto un confronto vis-à-vis.
Sì, e viceversa.
Forse anche di più, perché non hai la possibilità comunque di difenderti e di proteggerti.
Sì, e viceversa, cioè nel senso che anche una parola carina può essere importante, no? anche a distanza. Il problema è che a volte spesso ci si sente protetti, e quindi è un po' da vili il fatto di invece insultare attraverso il social, offendere o anche restare indifferenti, perché magari spesso molte persone vedono
il voyeur
indifferente, che vede delle cose ma che poi in realtà sa tutto di te, ma magari prova invidia, eccetera, e quel non mettere anche il mi piace è una, a volte è una forma anche quella di,
di dichiarazione.
Di dichiarazione, insomma c'è anche un'offesa nel silenzio, è tutto molto complesso, c'è una nuova, la psicologia sicuramente studierà molto
sì, capisco questi aspetti. Che anche la domanda ovviamente era complessa e la risposta prevede anche un pochino di maggiorazione del tempo. E, Pascal, accennaci qualcosa sulla manipolazione affettiva.
Sì, la manipolazione affettiva consiste ovviamente nel prendere l'altro come un oggetto e non come un soggetto con i suoi desideri e la sua autonomia psichica, quindi è un modo di voler fare all'altro cose che non avrebbe mai fatto, farlo pensare cose che non avrebbe mai pensato. Sicuramente chi manipola, uomo o donna che sia, perché non è una questione di genere, è fonte di grande delusione per il partner o la partner, perché non appare a un certo punto, dopo una curva molto stretta, essere diverso da quello che sembrava all'inizio, quindi una strada che sembrava tutta liscia e bella, rosea, verso un futuro idilliaco, si risulta essere una strada di montagna ardua, con salite, discese inaspettate, curve e grandissimi ostacoli, e porta a essere soprattutto deluso di se stessi, perché chi manipola accusa sempre l'altro di essere deludente e l'altro si sente di conseguenza deludente.
E, ascoltandovi questa sera, in realtà c'è stato un momento in cui ognuno di noi credo si sia reso conto di quanto anche ne abbiamo superate nella vita e di quanto siamo in realtà forti.
Infatti
sì. E, questo libro, comunque voglio dirlo per i nostri ascoltatori, ci aiuta a comprendere quelli che sono i meccanismi di questo processo che ci ha portato all'esperienza delusiva, e questo anche per aumentare la nostra capacità di recupero e di superamento dell'evento frustrante. Immagino che questo sia fondamentalmente il vostro obiettivo.
Sì, certo, e ringrazio anche Dacia Maraini che ha voluto scrivere sulla copertina di questo libro una frase emblematica, un libro che sa raccontare la delusione, la trasforma in un'opportunità. Quindi questo rispecchia bene la frase di Dacia Maraini, l'obiettivo principale del libro, in effetti edito da Feltrinelli, ringraziamo il nostro editore ovviamente.
E, io consiglio la lettura di questo libro anche perché in una breve intervista è quasi impossibile far emergere l'essenza, però una cosa voglio dirla, avete inquadrato diversi profili comportamentali che sono quelli ad alto rischio di delusione, o meglio quelli che ci deludono quasi sempre. Senza entrare magari nello specifico dei profili, però possiamo nominare le figure, sì, che voi avete,
certo,
descritto.
Sì, a volte premettendo che possono essere degli uomini o delle donne, nel senso che l'uomo, il Casanova, può essere anche una donna che agisce alla Casanova, no? C'è il Casanova, quindi c'è Don Giovanni, c'è Peter Pan, che sarebbe un uomo immaturo che non riesce a prendere responsabilità, che stenta ad assumersi responsabilità nella vita, ma poi c'è anche una
che
donna
che piace perché comunque
sì, ma è simpatico, simpaticissimo Peter Pan, è l'uomo che agisce alla Peter Pan, è l'uomo irresponsabile anche delle sue qualità, in realtà è affascinante per altri versi. C'è l'allumeuse, questa donna che accende, una parola francese che significa colei che accende, cioè
che
accende
provoca.
Cosa? Accende la fantasia, accende il desiderio, accende la voglia di futuro senza però poter dare di conseguenza in seguito. Quindi in questo senso questa donna che accende il desiderio nell'uomo poi lo delude.
E queste sono le parole da psicologa, tale è Pascal. Io farei una domanda conclusiva e poi vi chiederei di pensare a un brano musicale, una canzone da dedicarvi, che generalmente mettiamo alla fine dell'intervista. E, questo testo è ricco di riferimenti mutuati anche dalla letteratura classica e non. Ci sono degli spunti che attingono al mondo reale, cioè esperienze anche di persone vere con cui voi avete, e Eugenio, a questo proposito proposito, anche se l'abbiamo già accennato, i racconti di fine capitolo come sono stati concepiti?
Sì, a volte sono effettivamente nascono da delle storie che io ho rielaborato, però hanno degli spunti che sono presi dalla realtà, per esempio l'appartamento in cui questa signora torna appunto nella casa che invece il figlio ha venduto ed è convinta che sia ancora sua, ecco, insomma, e parla con questo proprietario che poi è molto gentile, molto carino e cerca di non ferirla subito, poi glielo, a un certo punto si trova costretto a dirglielo, però ecco, per esempio questa è una storia che mi è capitato di sentire appunto con le mie orecchie, ma anche la bambola e tante altre storie, insomma, che capita di sentire anche sia nella mia esperienza sia a volte nell'esperienza di Pascal, che spesso, diciamo, incontra donne che sono state anche vittime di manipolazione affettiva, perché non lo dimentichiamo, Pascal ha scritto uno dei libri più importanti che ci siano, sì, sulla manipolazione, sì, affettiva, che è La manipolazione affettiva nella coppia, che è uscito prima in Francia e poi in Italia, come anche questo libro uscirà, è uscito adesso in Italia e poi invece uscirà in Francia il 17 gennaio con Albin Michel.
Grazie, io vi ringrazio particolarmente, sono stata molto bene anche questa sera e vi auguro un buon proseguimento, anche perché so che adesso girerete parecchio per presentare il libro, che è in buonissima posizione in classifica. Ricordiamo il titolo: Vincere le delusioni, contromosse per superarle e non farsi avvelenare la vita, edito da Feltrinelli. La canzone, il brano musicale che avete scelto?
Beh, Tristezza di Ornella Vanoni, perché mi piace che dice tristezza, per favore vai via.
Vai via. In accordo con Pascal.
Sì, completamente d'accordo.
Un saluto per i nostri ascoltatori da parte vostra.
Un saluto caro a tutti gli ascoltatori e buona lettura.
Grazie, grazie anche da parte mia.
Buona serata.
Vai, 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 vai Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.